può fare di Laura Bettini.
Una buona domenica, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare che va in onda ancora da Futura Expo, quindi siamo a Brescia, questa è la giornata conclusiva. E in questa giornata conclusiva, tra le tante attività che si possono fare qui, ce n'è una in particolare che ci ha colpito e quindi abbiamo deciso di partire da questa. Allora, CEF, la farmacia italiana, oggi è presente a Futura Expo per una giornata in cui si parlerà di farmacia sostenibile, educazione attiva alla salute e all'ambiente. Loro invitavano noi a andarli a trovare, noi abbiamo chiesto a loro di venirci a trovare perché in fondo abbiamo qui lo studio e siamo molto lieti di poter ospitare il dottor Marco Marchi, vicepresidente di CEF, Cooperative Esercenti Farmacie di Brescia. Buongiorno.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, ho letto che voi tra l'altro siete la prima cooperativa d'Italia per storicità, fatturato, numero di soci del settore farmaceutico italiano. Brescia è incredibile, ogni tanto si scopre la chicca.
Sì, CEF è una cooperativa di farmacisti, la più importante in Italia per storicità. Diciamo che proprio lo scorso anno abbiamo celebrato il 90esimo, perché è stata fondata proprio Brescia nel 1934 nel retro di una farmacia da 12 farmacisti antisignani
cospiratori
e anche la più importante in termini numerici, perché rappresenta 2300 farmacisti soci in tutta Italia e ha 13 magazzini in diverse regioni e un fatturato che la pone ad essere il secondo player a livello nazionale. Quindi è una cooperativa che rappresenta l'ossatura del sistema delle cooperative che tutelano la farmacia libera e indipendente.
Allora, e qui oggi siete per parlare appunto di due grandi temi, che sono quelli dell'educazione alla salute e l'altro relativo al tema dell'ambiente. Prima domanda è però: che cosa presenterete qui oggi, che cosa si farà incontrandovi a Futura Expo?
Oggi abbiamo pensato al pubblico che passa, dei cittadini, delle famiglie, e quindi abbiamo puntato all'interno del nostro progetto della farmacia sostenibile all'aspetto più sociale, e quindi rendendo ben chiaro che il farmacista è sempre disponibile per una informazione, per un'educazione sanitaria, per fornire una serie di informazioni, soprattutto per quelle che possono essere dei consigli, delle piccole patologie o anche un'assistenza per ad esempio l'aderenza terapeutica, soprattutto per quei pazienti che sono pluripatologici. In particolare mi riferisco a quelle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiocircolatorie, la BPCO, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, che rappresenta una incidenza molto alta a livello della popolazione italiana.
Quindi questo passaggio è anche per fare riflettere le persone, che molto spesso ormai, purtroppo, anche perché ce lo consentono magari certi luoghi, fanno da sé, vanno, comprano. Adesso chi ha ovviamente patologie serie è seguito da un medico, ma altri entrano magari nella parafarmacia e dicono: mi prendo la vitamina, mi prendo questo per il raffreddore, e poi fanno dei gran mix.
Sì, diciamo che oggi anche la possibilità di ricevere a casa tanti integratori e farmaci da banco attraverso l'online sicuramente contribuisce a creare una condizione del fai da te in tema di salute, che noi appunto cerchiamo anche di controllare e di prevenire come atteggiamento, con delle campagne Informati e Previeni. Noi ogni mese nelle farmacie, in particolare del nostro gruppo CEF, abbiamo delle campagne appunto di informazione, di sensibilizzazione su quelle che sono le dinamiche che riguardano appunto le patologie. Quindi facciamo un'educazione attiva alla salute e, ad esempio, a novembre avremo, per quanto si diceva prima riguardo a quelle patologie croniche molto diffuse, avremo una campagna per la misurazione della glicemia, e quindi informativa per quanto riguarda il diabete. Abbiamo una campagna anche per la prevenzione dei disturbi cardiocircolatori, in quanto faremo proprio, si chiama Cuoriamoci, con la misurazione gratuita della pressione. E in questi giorni,
questo per dire che insomma la farmacia può diventare anche un luogo di formazione.
Assolutamente sì, infatti è quello che vogliamo portare soprattutto con questo, anche questa attività che faremo oggi per i bambini, con la possibilità di costruire delle costruzioni di mais, degli oggetti, e vogliamo proprio sensibilizzare al fatto che il farmacista è un professionista della salute a disposizione delle persone, soprattutto in questa fase della farmacia di servizi, in cui la farmacia diventa un punto di front office per tanti servizi. Certo. A favore dei cittadini, perché proprio è stato cristallizzato anche da recenti sentenze della Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, eccetera, che la farmacia sia il punto di contatto proprio tra l'ospedale e il territorio, al fianco degli altri operatori sanitari, e cercando proprio di portare una serie di servizi che servono proprio per avvicinare.
Con quanto piacere, non lo so, di alcuni farmacisti, non lo so, però sicuramente il gruppo CF della vostra cooperativa è molto impegnata su questo, no? Perché penso che sia un aggravio di lavoro mica da ridere, ricevere, essere il front office di molte attività.
Guardi,
sanitarie.
Ormai io lo faccio con piacere, anch'io sono farmacista e fa parte proprio della mia attività quotidiana, e non mi pesa, devo dire che lo faccio proprio con entusiasmo, perché è
forse
parte
più divertente, adesso tra virgolette, sì. Il divertente, che essere semplicemente un rivenditore di un farmaco, ma essere parte, diciamo, di una comunità, conoscere, esatto. Poter essere utile, ecco, in certi momenti. La faccio rapidamente scivolare sul tema però anche della sostenibilità. Fin qui abbiamo parlato della salute, di quello che si può cambiare, della farmacia anche come luogo di incontro di varie necessità. Se andiamo al tema della sostenibilità, come può una farmacia, diciamo, essere anche motore di sostenibilità o fare attenzione alla propria sostenibilità, intendendo con questo proprio l'impronta, no, che lascia?
Certo.
Di gas climalteranti, cioè cosa fate voi con i gas climalteranti?
Beh, noi a tal riguardo abbiamo proprio sviluppato in collaborazione con Chiesi Farmaceutici e con un partner tecnico di profilo internazionale che è Nativa, abbiamo sviluppato un progetto che si chiama proprio La Farmacia Sostenibile, il quale progetto porta proprio a una misurazione dell'impronta carbonica della farmacia e ad una serie di attività per ridurre questo impatto di produzione di CO2. E dopodiché la terza fase rappresenta una fase molto importante, che è quella della compensazione di queste emissioni, diciamo, residue alla fine del processo, sì, di riduzione. E come ultima fase, diciamo, di questo progetto, c'è la manifestazione dell'operato a tutti quelli che sono gli attori che ruotano attorno alla farmacia, i cosiddetti stakeholder, ma
i portatori di interesse,
sì, di interesse, ma in particolare agli occhi dei consumatori, attraverso delle azioni di ingaggio e di comunicazione nel punto vendita stesso. E ad esempio abbiamo anche per i nostri clienti una tessera fedeltà dove si accumulano dei punti che poi possono essere convertiti proprio in progetti di
riforestazione, mi diceva, sì, oppure comunque di conservazione.
Sì, abbiamo
natura.
Un partner che è Green Future Project, che appunto ci assiste in questo.
Quindi vi siete impegnati anche in questo aspetto, e che riscontro avete avuto all'interno proprio della cooperativa? Perché comunque è un ulteriore aggravio. Adesso se ti mettiamo, misuro la pressione, faccio, che so io, il front office di quelli che devono fare le analisi, eccetera, eccetera, e poi mi occupo anche della CO2.
Questo diciamo un aspetto che fondamentalmente è culturale, perché il primo passaggio del nostro progetto è approfondire la consapevolezza su queste sfide emergenti della transizione ecologica, e di creare un linguaggio tecnico sul tema della carbon neutrality. Perché questo? Perché se noi pensiamo al fatto che anche in un ambiente pubblico, come può essere una strada, una piazza, ci sono dei luoghi, dei cestini dove porre rifiuti, e poi si vedono le persone che buttano la carta per terra. Quindi il primo passaggio è assolutamente quello della consapevolezza che dobbiamo trasferire ai cittadini. Quindi la farmacia diventa in questo caso proprio un veicolo anche di formazione, di sensibilizzazione in senso lato culturale sul tema della sostenibilità. E parallelamente i farmacisti, che sentono questo come anche un bisogno, sono chiamati ad aderire a questo progetto in cui CEF fin da subito compensa con l'adesione della farmacia 3 tonnellate equivalenti di CO2 e porta ad una serie di attività che riducono le emissioni di CO2. Banalmente non è così impegnativo come potrebbe sembrare, perché anche soltanto, noi abbiamo fatto delle convenzioni con dei fornitori, abbiamo un fornitore di energia elettrica il quale ci garantisce appunto l'energia green,
che sia rinnovabile,
da fonti rinnovabili, e questo comporta già un abbattimento di CO2, perché si passa circa da 600 kg di CO2 emessa per ogni megawattore consumato con energia tradizionale da fonti fossili a circa 100 grammi per kilowatt,
quindi ovviamente 100 kg
per megawattore. Quindi c'è tutta una serie di pratiche che portano a una riduzione delle emissioni. Suggeriamo i pannelli fotovoltaici dove possono essere messi, abbiamo tutta una serie di prodotti ecolabel che forniamo appunto alle farmacie, e una serie di suggerimenti da adottare proprio per ridurre l'impronta carbonica, e alla fine diamo la possibilità alle farmacie di compensare queste emissioni.
Quindi diciamo che è fondamentale il lavoro che si fa a livello di cooperativa,
sì.
Perché è chiaro che il singolo non si può mettere lì, o qualcuno magari lo fa, ma la maggioranza non ha il tempo, le capacità, la forza di mettersi a ragionare su tutta la catena.
Certo.
Ma se io invece come cooperativa ti propongo un modello, allora vedete che viene ben accettato.
Sì, 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 questo è.
Questo è, benissimo. Allora, io, dottore, se vuole restare, ben volentieri. Lei tra l'altro ha nominato poco fa il gruppo Chiesi, manco a farla apposta, perché veramente io non lo sapevo che fosse coinvolto, insomma, nel vostro lavoro, ma tra poco ci colleghiamo per l'appunto con il gruppo Chiesi, perché se abbiamo parlato di farmacie, adesso vogliamo parlare anche della produzione dei farmaci, chi appunto se non il gruppo Chiesi, che è uno dei maggiori gruppi italiani farmaceutici, poteva essere il nostro ospite. Quindi a lei la scelta, a me fa piacere se lei resta, se invece deve andare al suo stand perché ci sono già i bambini che devono costruire col mais, vada serenamente, no? Poi mi
Grazie.
Dice. Allora, proseguiamo appunto dando il benvenuto, io credo che sia in collegamento, perché dico, è saltata di nuovo la linea internet, lo dico serenamente perché anche gli ascoltatori sappiano che vado un po' al buio. Cecilia Plicco, responsabile del valore condiviso e della sostenibilità del gruppo Chiesi, è con noi?
Sì, sì, sì. Buongiorno,
buongiorno
a tutti.
Buongiorno. Buongiorno, bene, bene, bene. Tutti puntuali, è andata bene, anche senza lo schermo del computer, insomma, acceso. Allora, abbiamo detto fin qua del lavoro che le farmacie CEF stanno facendo, che oggi presentano qui al pubblico di Futura Expo. Volevo un po' con lei invece capire come si lavora a livello di appunto di un gruppo come il vostro. Lei si occupa tra l'altro di cosiddetto shared value, in inglese valore condiviso, quindi un insieme di pratiche che fan bene all'azienda, ma fan bene anche alla comunità in cui essa è inserita, e quindi per l'appunto, se parliamo di produzione di farmaci, immagino anche un momento in cui ci si concentra su attenzione a, non so, ai consumi idrici, all'elettricità, immagino questo.
Confermo, confermo. Questi sono gli aspetti ovviamente legati alla nostra produzione farmaceutica. Il gruppo è un gruppo che ha 90 anni di storia, tra l'altro è un punto in comune anche rispetto all'intervento precedente, e abbiamo 3 siti produttivi nel mondo, quindi ci concentriamo soprattutto nei nostri siti in Italia, in Francia e in Brasile, ma poi anche in tutti i nostri siti, i nostri uffici. Abbiamo oltre 43 uffici in tutto il mondo, quindi questo è uno dei primi focus, e il focus è sui consumi, sull'abbattimento delle emissioni effetto serra, e quindi questo è un po' l'impegno per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Per noi sostenibilità è a 360 gradi, sociale, ambientale. Qui oggi parliamo di ambientale, quindi questi sono i principali ambiti di interesse. E un aspetto importante è sicuramente, che è emerso anche prima, la volontà di farlo con un approccio sistemico, quindi insieme ai nostri partner, come possono essere appunto le farmacie, ma anche ai nostri fornitori. Quindi questo per noi è una chiave di lettura importante quando si parla di sostenibilità ambientale, e ci vogliamo posizionare come attivatori di pratiche positive e di consapevolezza rispetto a quello che si può fare per migliorare il nostro impatto sull'ambiente e sul pianeta.
Attivatori di pratiche, mi piace, è molto, come dire, è molto nel vostro spirito, onestamente sì. Noi tante volte abbiamo parlato con voi anche di cose, oggi ricordavo le più disparate, cioè di quando avete cambiato i mobili dell'ufficio e insomma sono stati poi redistribuiti alla comunità, ecco, diciamo così. Tra i tanti progetti ce ne sono poi alcuni che riguardano, come quello Recupera e Respira, in particolare anche qui ci riporta al tema delle farmacie, perché lì era un progetto che riguardava il recupero degli inalatori per le patologie respiratorie, vero? E questo aveva come luogo di scambio le farmacie, ma con degli obiettivi di sostenibilità generale, perché poi si recuperava qualcosa che veniva riciclato.
È un progetto, un bel progetto che è nato nel 2022 e che continua grazie a una collaborazione di Chiesa Italia insieme a Federfarma e la regione Friuli Venezia Giulia, perché è un progetto che è nato in quella regione, e come ha detto bene, l'obiettivo è proprio quello di sensibilizzare alla corretta gestione degli inalatori, che sono appunto dei farmaci usati per il trattamento per delle malattie respiratorie. L'ambito respiratorio è uno delle nostre principali ambiti di attenzione come azienda farmaceutica, e l'obiettivo è proprio quello di favorire lo smaltimento in modo corretto, quindi evitando che vengano che finiscano nella raccolta indifferenziata. E ovviamente qui il modello virtuoso si basa su il ruolo della farmacia come punto di raccolta, e poi abbiamo alcuni partner tecnici che ci permettono poi di smaltire attraverso un processo di termovalorizzazione questi inalatori, grazie a questo processo si può contribuire alla produzione di energia rinnovabile. Quindi questo è proprio l'esempio di modello virtuoso, e si basa soprattutto anche sulla consapevolezza nell'utilizzo e nel corretto smaltimento da parte dei nostri pazienti. E devo dire che un aspetto interessante è che dal primo anno rispetto al secondo anno il tasso di recupero sta aumentando. Sappiamo che questo tipo di progetti sono sfidanti proprio perché si basano poi sui comportamenti anche virtuosi, e quindi spesso i tassi di recupero anche in dinamiche sono dei dati che spesso sono difficili da aumentare. Invece in questo caso siamo a un circa 23% nel primo anno, 22-23, a un circa 27% nel secondo anno, quindi questo sicuramente è un dato interessante. È un progetto per adesso regionale, ovviamente anche qui l'idea di far vedere che è un modello che può funzionare, è un modello che richiede la partecipazione di tanti attori, non possono essere le aziende da sole, ma è un modello che può dimostra che si può fare, ma si può fare insieme. Sì. Di nuovo torno al tema importante della collaborazione e di un modello condiviso quando si parla di queste tematiche.
Sì, 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 certo, bisogna attivare, diciamo, tutta una catena, però attivata la catena le cose possono funzionare, voi lo state dimostrando, prima a un livello regionale, poi sperabilmente a un livello nazionale, poi magari nella pratica di molti altri piccoli, non so, qui parliamo di inalatori e invece poi si può passare magari anche a qualcos'altro, ma così adesso ovviamente questo implica per voi anche tutto un lavoro interno, che poi significa ripensare magari anche dei cicli produttivi, perché se andiamo a parlare ma mi raccontava prima qua il dottor Marchi che avete cambiato qualcosa anche proprio nei gas che vengono utilizzati, propellenti, adesso io non sono certo del mestiere. Cambiare tutto questo è uno sforzo enorme che però immagino alla fine porti un beneficio non solo ambientale, probabilmente porta anche un beneficio di competitività.
Questo sicuramente, noi abbiamo tanti filoni di lavoro attivi, ha menzionato quello sui prodotti che è un progetto più a lungo termine, in generale la produzione farmaceutica è un ambito molto complesso che si lega anche a processi regolatori, quindi insomma fare cambiamenti non è mai un qualcosa che accade dall'oggi al domani. Sicuramente ci stiamo concentrando molto anche sui nostri impianti produttivi e in questo vediamo che il beneficio che le cose stanno accadendo, ha parlato di consumo idrico, abbiamo per esempio nei nostri impianti in Italia a Parma abbiamo innestato dei sistemi di recupero acque per diciamo per migliorare la gestione dell'acqua e stiamo avendo degli ottimi risultati, stiamo lavorando sui consumi energetici, fermo restando che tutti i nostri siti italiani e i siti produttivi nel mondo sono alimentati 100% da energia rinnovabile, ma questo è uno dei passi che stiamo facendo per migliorare il nostro consumo energetico e stiamo anche lavorando anche a livello produttivo, quindi parlo più di produzione, all'abbattimento dei gas a effetto serra, quindi questo sicuramente ci pone in una posizione di sì, anche di posizionamento migliore quando si parla di queste tematiche che oramai sono imprescindibili. Noi questo percorso come azienda l'abbiamo avviato più di 10 anni fa oramai, quindi è un qualcosa che è veramente intrinseco rispetto al nostro modo di fare impresa e alle decisioni che vengono prese a tutti i livelli. Oggi parliamo di produzione, ma veramente è un qualcosa che è integrato in quello che è l'intendere un'azienda in una società, in una comunità da parte di Chiesi, quindi come ha detto lei, questo sicuramente ci può portare poi ad avere un vantaggio e anche perché è un qualcosa che è...
Questo per far capire che ci sono scelte che, come dicono in inglese, win-win, nel senso che fanno bene a tutti, no? Fanno bene all'azienda, fanno bene al contesto nel quale l'azienda si colloca e ha anche, come dire, un'accettabilità da parte della comunità diversa, perché insomma nel passato non tutto è andato liscio con le aziende chimiche o farmaceutiche e quindi insomma si può veramente migliorare, si può fare come dicevamo prima.
Sì.
Allora, io la saluto e la ringrazio, Cecilia Plicco, responsabile del valore condiviso e della sostenibilità del gruppo Chiesi, ricordo anche il dottor Marco Marchi che nel frattempo invece è andato al suo stand, il vicepresidente di CEF, che potete incontrare però se volete con tutte le sue attività per giovani, adulti e bambini allo stand di Futura Expo, grazie, a risentirci.
Grazie mille, buona domenica, grazie, arrivederci.
Grazie, buona domenica, abbiamo una piccola pausa, tra poco.
Fare.
Modo di evitare lo spreco di medicine, c'è anche modo di donare medicinali. Ne parliamo con Fra Marcello Longhi, presidente di Opera San Francesco. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'occasione. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie a lei per essere qui in questa domenica. L'Opera San Francesco, ricordo, fondata da Frati Cappuccini a Milano, si impegna ad assicurare ai poveri assistenza gratuita e accoglienza. E tra l'altro, in questo specifico caso frangente dei medicinali, potete anche essere di coloro che ricevono donazioni di medicinali. Anzi, leggo che ce n'è un gran bisogno.
Sì, tantissimo, tantissimo, perché la gente che vive in stato di povertà, una delle prime cose a cui rinuncia è curarsi, per i costi, per cui noi li accogliamo nel nostro poliambulatorio, dopo la visita di valutazione del medico di base vengono inviati gli specialisti e poi dopo c'è bisogno di sostenere con le terapie farmacologiche appropriate, e noi riusciamo ad avere questo servizio dello sportello distribuzione farmaci interno, quindi su prescrizione dei nostri medici volontari, e qui davvero facciamo appello a tutti i cittadini. I farmaci sono vitali, insomma, sono salvavita. Per dirle, noi distribuiamo nel 2022, perché i dati sono da 23, insomma, noi abbiamo distribuito 45.000 confezioni di farmaci in un anno. Le abbiamo distribuite soprattutto a donne, che sono il 55%, poi uomini il 45%, abbiamo distribuito un 25% di farmaci cardiologici, un 14% di farmaci neurologici, un 11% di antinfiammatori, un 10% di ipoglicemizzanti. Abbiamo notato in questo anno, nel 24, un aumento, tra l'altro, preoccupante, o forse comprensibile,
della necessità
dei farmaci neurologici. Quindi ne abbiamo bisogno.
Purtroppo sì, sta emergendo questo aspetto. Volevo sottolineare un passaggio, Fra Marcello, che lei ha detto, ma io lo rimarco, proprio perché poco fa, parlando con il dottor Marchi qui delle farmacie bresciane, mi diceva: sì, però donare farmaci, ma solo con il controllo medico. Voi esattamente questo fate, cioè lei ci stava dicendo poco fa, i nostri medici posti farmaci che vi vengono donati, poi li, come dire, prescrivono dopo visita, non vengono e non va fatto neanche di donare a caso dei farmaci, perché è molto pericoloso.
È pericolosissimo donare farmaci a chiunque senza una prescrizione medica. Le persone che arrivano da noi arrivano in poliambulatorio, vengono accettate al CUP o al Totem, dopodiché attendono la loro visita, c'è il medico di base che fa la prima valutazione internistica e decide a chi indirizzare la persona, e solo a seguito della visita specialistica, che i nostri medici cittadini, sono 230, assicurano, solo a seguito di una ricetta interna, di una prescrizione interna nostra, con questa poi le persone scendono, perché i ambulatori sono al primo piano, le persone scendono, passano in sportello e presentano la prescrizione e viene dato il farmaco. Quindi assolutamente il farmaco non viene dato a casaccio, ma non esiste, non può esistere. Anche
sì, sì, no, ma neanche per fare un'opera di bene per strada, ecco,
no,
dico,
no, no,
dateli,
no, no,
a chi, e poi dopo può prescriverli correttamente. Leggevo, per fare un piccolo appello, insomma, eventualmente se qualcuno, qualche casa farmaceutica, insomma, ci stesse ascoltando, grande bisogno, ci diceva poco fa, leggo, insulina, antibiotici,
sì,
psicofarmaci, non so se li sto leggendo nell'ordine, ma così appunto li ho trovati, insomma. Psicofarmaci, antinfiammatori, creme antinfiammatorie, gastroprotettori e via via, poi dopo l'elenco è sicuramente sul vostro sito. Sì. Questo è. Poi come si mette in contatto qualcuno con voi? Telefona?
Il nostro sportello è gestito ovviamente da due farmaciste iscritte all'albo, quindi telefona, dice che cosa potrebbe offrirci, noi senza voler offendere nessuno facciamo qualche verifica, dopodiché i farmaci, se ci vengono conferiti già qualificati e classificati, allora arrivano direttamente al sportello farmaceutico, e qui vengono ulteriormente controllati, vengono poi messi a scaffale secondo scadenze. In genere, se invece i farmaci sono quelli, non so, della nonna che è andata in paradiso e c'è la sacchettina dei farmaci, allora questi vanno conferiti al nostro centro raccolta di via Vallazza 113, perché lì c'è un team di volontari che ricevono i farmaci nella sacchettina, li aprono, li controllano, le scadenze, li classificano, e quindi lì viene fatta una prima scrematura. Mi permetta di dire con un po' di ironia e di umorismo, non portateci farmaci scaduti, insomma, pensi che lei può immaginare
no,
che
perché
cosa
c'è
possa...
chi vi porta farmaci scaduti.
Non la sacchettina, signora, c'è dentro di tutto. E allora, però i farmaci scaduti no, anche perché purtroppo lo smaltimento di farmaci scaduti costa un occhio alla testa, perché giustamente sono farmaci, sono, come dire,
sono, cioè, sono prodotti, esatto,
in modo particolare, per cui i farmaci scaduti no, grazie, ci sono le farmacie e li possiamo buttare lì. Dopo qualcuno dice, senta padre, avevo fretta, va bene. Ok, però
sì, ma te ne può sfuggire uno, ma non te ne possono sfuggire tanti.
No, sì. Sì, anche perché davvero sono corsi di smaltimento, sono molto alti. Però direi che l'abbondanza di farmaci donati è consolante, ecco, consolante. E quindi io ringrazio tutti i cittadini, tutte le persone di buon cuore, di buona intelligenza, che hanno un cuore intelligente e buono, che ci portano i farmaci. È vero, come lei ha detto, nell'elenco dei farmaci di cui abbiamo più bisogno, il discorso dell'insulina è particolarmente pressante, perché molte delle persone che noi incontriamo, che vivono in stato di povertà, hanno problemi relativi al diabete. Poi vabbè, ci sono poi persone che, siccome non si curano, poi precipitano in situazioni di complicazione, però sì, l'insulina ci serve tanto, ecco, sì. E costa anche tanto, comunque, no, diciamo che ci sono delle aziende che ci donano. Sì.
Questo però, è già un passaggio, certo, a una donazione in più, padre, se riusciamo a strapparla a qualcuno, meglio.
Sì, direi che deve essere un gesto fatto con un'intelligenza buona, cioè deve essere un gesto fatto convinto, perché oltre al fatto che dal punto di vista della tutela dell'ambiente i farmaci inquinano un casino se buttati in giro, al di là di tutto, ripeto, è un gesto virtuoso anche per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, ma prima di tutto il rispetto delle persone, ecco.
Chiuderei su un passaggio che lei ha fatto, che è quello dell'aumento delle malattie neurologiche negli ultimi mesi, anni, quindi?
Direi in questo anno, nel 24. Adesso noi purtroppo i dati del 24 non li abbiamo ancora, perché il bilancio viene fatto poi l'anno prossimo, però da quello che sento dire dai medici, dal direttore sanitario, il disagio esistenziale si traduce poi inevitabilmente in un disagio psichico, questo non ci vuole l'università per immaginarlo, e quindi la gente che sta male perché vive male poi somatizza, diciamo così. Pensi che ho partecipato a un report all'interno nostro, vorremmo fare una ricerca, ci sono alcuni dei nostri medici volontari che vorrebbero avviare una ricerca all'interno del nostro centro studi sull'uso di farmaci antidolorifici, che sono aumentati tantissimo, per cui la gente soffre anche fisicamente di più. Ci sono degli analgesici anche per il discorso delle emicranie, insomma. Quando la gente sta male, poi non sta male solo nel pensiero, ma sta male anche nel fisico, quindi
serve anche fare un passo ancora più indietro, ma insomma, per analizzare questa situazione, perché il farmaco ti toglie il dolore sul momento, ma non ti toglie la situazione di disagio che te l'ha provocato.
No, il farmaco ti aiuta, ma non... c'è anche il rischio che diventi una sorta di stupefacenza, no? Di un modo per reggere una situazione difficile che non va affrontata però col farmaco, o non solo, bisogna poi cercare di andare alla radice, cercare di risolvere i problemi che possono essere relazionali, economici, lavorativi. Io spero di poter condividere con voi, con lei, il fatto che quando c'è troppa gente che sta male, stiamo male tutti, allora il fatto di, cioè, la scelta di accompagnare persone che oggettivamente vivono una situazione di difficoltà ci fa star meglio tutti, insomma. Quando tu vedi più gente che sorride sul tram, stai meglio anche tu. Quando tu vedi volti pieni di dolore, stai male anche tu. E non è certo dividendoci o deportandoci a destra e a sinistra o accusandoci o distressandoci che risolviamo i problemi. Dobbiamo cercare
no,
di
permettere.
Sì,
e neanche
tutti.
Con appunto l'analgesico che
no,
ce lo leva per un momento.
E neanche con la chimica o con le sostanze, ecco. No,
o con le sostanze.
Sì.
Allora, ci sono vari aspetti che abbiamo toccato in questi ultimi minuti, uno dei quali, ricordo, è la possibilità di donare all'Opera San Francesco farmaci non scaduti, quindi farmaci buoni, e l'altro aspetto invece è quello di una riflessione complessiva sul perché ci sono molti problemi, ecco, anche neurologici o fatiche. Che portano a problemi psichiatrici, psicologici. Padre, noi la ringraziamo per essere stato con noi, fra Marcello Longhi.
Grazie mille.
Buona domenica e a
risentirci. Buona domenica a voi e buon lavoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, ricordiamo l'Opera San Francesco di Milano, potete contattarli direttamente. Ora ci fermiamo perché abbiamo le informazioni sul traffico.
Può fare.
Già con Opera San Francesco abbiamo introdotto il tema delle cure per le persone in difficoltà economiche. Proseguiamo andando un po' a cercare di capire cosa ci si è detti in un evento che è stato recentemente organizzato da Avvocato di Strada e Fondazione Roche. L'evento si intitolava Avrò cura di te, l'assistenza sanitaria per persone senza dimora in Italia. Do il benvenuto ad Antonio Mumolo, che è presidente di Avvocato di Strada. Buongiorno, buona domenica.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno. Allora, appunto, ne avete recentemente discusso, era il 27 febbraio, quindi è passato da pochissimo. Ovviamente tutto girava intorno alla legge 176 del 2024, che ha riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive di residenza anagrafica, perché la Presidente, chi non ha residenza prima non aveva neanche diritto all'assistenza.
No, non aveva diritto a nessun tipo di assistenza se non l'assistenza del pronto soccorso. Perché succedeva questo? Perché la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale stabilisce a un certo punto, l'articolo 19, che per poter ottenere l'assistenza del medico di base è necessaria la residenza. Ora i nostri ascoltatori faranno un po' fatica a capire questo concetto perché è difficile da comprendere, perché tutti quanti noi abbiamo sempre avuto una residenza, abbiamo sempre avuto in tasca una carta d'identità, sempre, e nessuno si chiede cosa succede, intanto che se questa carta d'identità si può perdere e cosa succede quando si perde. E purtroppo è molto semplice: quando una persona non riesce più a pagare un affitto per tanti problemi, insomma, viene sfrattata, finisce in strada, viene anche cancellata dall'anagrafe, tecnicamente la residenza e l'iscrizione all'anagrafe. Nel momento in cui una persona è cancellata dall'anagrafe, quindi non ha più una residenza e quindi non ha più una carta d'identità, in Italia diventa un cittadino di serie Z, diventa un invisibile, perché alla residenza sono
collegati una serie di diritti. Il che è paradossale, perché nel momento in cui è in difficoltà diventa anche un'ulteriore difficoltà, anche quella sanitaria.
Sì, perché alla residenza sono collegati una serie di diritti, tra cui il diritto alla salute.
E quindi,
per cui senza residenza non si è più un medico. Ecco.
Allora, siccome abbiamo un po' di ritardo sulla linea, facciamo così che io la lascio finire, non la interrompo. No, non è vero. Quindi adesso le cose però possono cambiare, ci sono le basi per cambiare.
Sì, con questa legge che è stata approvata grazie allo sforzo veramente particolare del deputato Marco Furfaro che l'ha presentata, adesso le persone senza dimora prive di residenza, cioè coloro che sono, vivono in strada, in stazione, sono costrette a vivere in strada e non hanno una residenza, potranno avere un medico di base. La legge è una legge sperimentale. Si applicherà per 2 anni solo nelle città metropolitane, sono 14 città metropolitane in Italia, sono i luoghi dove effettivamente ci sono la maggior parte delle persone senza dimora, però la nostra battaglia continua perché noi come associazione Avvocato di Strada vorremmo che questa legge venisse approvata su tutto il venisse approvata e applicata su tutto il territorio italiano, perché immaginate in Lombardia, no? In Lombardia oggi si applica solamente a Milano e provincia, ma ci sono tante persone che purtroppo sono in strada in tutte le altre province lombarde. E poi vorrei dire un'altra cosa: prima della legge nazionale, la nostra battaglia, una battaglia che dura da 15 anni, ha portato all'approvazione di 6 leggi regionali. Quindi in 6 diverse regioni, tra cui l'Emilia-Romagna, dove è stata approvata per la prima volta questa legge, già si dava il medico di base alle persone senza dimora. Poi è intervenuta la legge nazionale e ora noi vorremmo che, insomma, in tutta Italia si desse un medico a queste persone, perché un medico non è soltanto poi la persona che ti prescrive la ricetta, un medico può essere anche la porta d'uscita dalla strada, un medico dà dignità, un medico dà sicurezza, un medico dà a queste persone anche la possibilità di parlare, di uscire da uno stato di ma anche depressione profonda che dipende dal mutamento delle condizioni economiche. Un medico è molto di più di una semplice persona che ti cura.
Questo senz'altro, tra l'altro un medico appunto ti può anche curare in modo tale che tu sei in grado di ritrovare, diciamo, no, il tuo lavoro o comunque la tua, ricentrarti e ripartire in qualche maniera, questo senza dubbio. Ma e quindi adesso abbiamo leggi regionali, una legge nazionale per le città metropolitane, sperabilmente in futuro per tutto il paese. C'è però una certa confusione, mi pare, avvocato, ancora in tutto questo, e c'è il fatto che immagino chi è in difficoltà, io non lo so, adesso sparo, l'Abruzzo, non so se ha una legge regionale, ma non ha una città magari metropolitana, non sa cosa fare.
Allora, la legge in realtà è molto semplice. La legge dice sia quella regionale che quelle regionali che quella nazionale, che poi è stata approvata anche sull'onda e sulla spinta delle leggi regionali, dice semplicemente che la persona che è in difficoltà, senza dimora, senza residenza, semplicemente si reca ai servizi sociali e chiede il medico di base, esattamente come facciamo io e lei, che quando chiediamo il medico di base, noi lo chiediamo nelle vicinanze della nostra abitazione o del luogo di lavoro, dipendentemente dalla nostra comodità, la stessa cosa farà la persona senza dimora, cioè, solo che anziché, diciamo, farlo direttamente, magari si fa aiutare dai servizi sociali territoriali, perché così diventa più semplice ottenere l'iscrizione nelle liste del medico di base, ma lo sceglierà vicino al luogo in cui si trova, se dorme in un dormitorio pubblico o privato lo sceglierà vicino al dormitorio. È semplicissima la norma, sia quella regionale che quella nazionale. Quella nazionale si limita a dire che, si modificando la legge precedente, anche chi è privo di residenza può scegliere il medico di base, e la modalità è sempre quella, attraverso i servizi sociali. Quindi non è assolutamente complicato e abbiamo evitato qualsiasi tipo di complicazione.
Quindi non c'è conflitto, ecco, non c'è conflitto tra le norme. Ma perché se una volta, insomma, si è deciso di limitarsi alle città metropolitane?
Dunque, l'iter della legge è stato abbastanza complicato, non tutti erano d'accordo, e alla fine si è raggiunto un compromesso, nel senso che si è deciso di farne una legge sperimentale, e per verificare sia l'applicazione sia anche l'effetto e l'impatto sul territorio, si è deciso a livello nazionale di farla applicare solo nelle città metropolitane, dove però effettivamente ci sono la maggior parte le persone senza dimora. Questo è vero, nel senso che quando una persona finisce in forte difficoltà e finisce in strada, se abita in un paesino, in provincia, tende ad andare verso la grande città, perché ci sono più svizzi, perché ci sono più mensa, ci sono più dormitori, sono più possibilità di non dormire in strada, ecco, e quindi applicandola nelle città metropolitane per 2 anni, si è ritenuto che insomma si sarebbero
recuperati
dei dati che poi avrebbero insomma consentito una decisione definitiva a livello nazionale. Dopodiché noi speriamo che questa decisione arrivi molto prima, e comunque continua la battaglia per far approvare le leggi regionali sul territorio. Per esempio in Lombardia adesso è in discussione la legge regionale, e che se viene approvata questa norma si applicherà in tutta la Lombardia e non solo a Milano. In Friuli Venezia Giulia è in discussione una legge regionale, il Friuli Venezia Giulia per esempio non ha città metropolitane, quindi in tutta quella regione non si applica oggi questa legge, ma se si approvasse una legge regionale si applicherebbe la legge regionale.
Avvocato, le chiedo un'ultima cosa, perché io veramente lei parla e mi sembra impossibile che ci sia una difficoltà nell'approvare questa legge. Cioè, che obiezione viene fatta? No, dicendo no, noi non diamo l'assistenza sanitaria a chi non ha una fissa dimora.
Dunque, obiezioni di varia natura che si possono però ridurre fondamentalmente a 2. La prima: non si sa quante sono queste persone sul territorio, e quindi siccome dobbiamo noi fare un impegno di spesa ogni volta che si approva una legge, sarebbe un impegno di spesa indeterminato. 2, dobbiamo spendere tutti questi soldi perché? Rispetto a queste obiezioni le risposte sono: primo, il numero delle persone senza dimora nei territori si conosce, poi voglio dire ci sono osservatori nazionali, c'è la FIOPS, c'è la Caritas, ce ne sono tante di associazioni che possono ogni anno fanno un censimento delle persone senza dimora, quindi sì, il numero orientativamente più o meno si sa. 2, la questione delle spese non c'è. Proprio non c'è, perché questa è una legge di dignità, è una legge che riduce le disuguaglianze, è una legge che aumenta le possibilità per persone che sono in difficoltà, ma già tutte queste cose, per cui non si dovrebbe parlare di costi. Ma se si vuole parlare di costi, allora questa è una legge che fa risparmiare un sacco di soldi. Io sono stato promotore della prima legge regionale quando ero consigliere regionale in Emilia Romagna, e dove è stata approvata all'unanimità, e ho fatto presente rispetto a questa prima legge, quando si facevano queste obiezioni, che questa legge gli avrebbe fatto risparmiare tantissimo. Perché? Non solo perché prevenire costa ovviamente meno che curare, no, ma proprio materialmente. Perché il mio medico di base, anche il suo medico di base, il medico di base di coloro che ci stanno ascoltando, sì, costa 80 euro l'anno. 80 euro. Un solo accesso al pronto soccorso costa 250 euro per accesso. E siccome queste persone ci andranno al pronto soccorso una decina di volte l'anno, costa molto di più non dare loro il medico. Ecco.
Grazie avvocato Antonio Mumolo, presidente di Avvocato di Strada, per essere stato con noi. Io rapidamente ringrazio in redazione Michele Lasserra, Silvia Bandelloni, in assistenza Michele, in regia Pietro Lacorte a Milano, Andrea Roccabella qui a Brescia. Un saluto anche a Elena Ligios e a tutti voi che siete stati all'ascolto. Appuntamento tra una settimana, si può fare.